Mercoledì 1 luglio, tredicesima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Oggi è cosa più che giusta e doverosa chiedersi: qual è il vero culto da celebrare per il Signore? Il vero culto da celebrare è uno solo: la piena obbedienza ad ogni sua parola, legge, comando, statuto, volontà manifestata. Questo culto riguarda ogni figlio di Israele, dal re a tutta la sua regia, dal sacerdote a tutti coloro che prestano servizio nel Tempio, dagli amministratori della giustizia ad ogni testimone, dal profeta ad ogni altro ministro della parola e dell'insegnamento della legge, dal dotto al non dotto, dall'anziano al giovane, dal ricco al povero, dal padre al figlio. Nessuno dovrà sottrarsi al culto dell'obbedienza. Tuttavia, nella celebrazione di questo culto, alcune persone sono più responsabili di altre. Anzi, dalla loro retta celebrazione nasce la retta celebrazione di ogni altro. Volendo applicare concretamente questo principio della responsabilità, il Papa è il responsabile verso tutta la Chiesa. Lui è preposto per essere il liturgo grande nella celebrazione del culto dell'obbedienza. Il Vescovo è responsabile per tutta la diocesi, il parroco per tutta la parrocchia, il re per tutto il suo regno, ogni funzionario per tutti coloro che sono sotto il suo governo, il padre per tutta la sua casa. Chi è posto sopra gli altri deve essere perfetto in ogni obbedienza alla parola. Ma anche chi è posto in basso deve essere perfetto nell'obbedienza. Nessuno è giustificato dalla non obbedienza dell'altro. Ognuno deve dare agli altri esempio di come si obbedisce alla parola del nostro Dio e Signore. Oggi il Signore, per mezzo del suo profeta, chiede a quanti siedono in tribunale per esercitare la giustizia che siano perfetti nel loro ministero. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Noi sappiamo che il re Giosafat mandò giudici per tutto il paese, ecco la sua raccomandazione. Giosafat rimase a Gerusalemme, poi si recò di nuovo fra il suo popolo, da Bersabea alle montagne di Efraim, riportandolo al Signore, Dio dei loro padri. Egli stabilì giudici nel territorio, in tutte le fortezze di Giuda, città per città. Ai giudici egli raccomandò: guardate a quello che fate, perché non giudicate per gli uomini ma per il Signore, il quale sarà con voi quando pronuncerete la sentenza. Ora il terrore del Signore sia con voi. Nell'agire badate che nel Signore nostro Dio non c'è nessuna iniquità. Egli non ha preferenze personali né accetta doni. Anche a Gerusalemme Giosafat costituì alcuni leviti, sacerdoti e capofamiglia di Israele, per il giudizio del Signore e l'elite degli abitanti di Gerusalemme. Egli comandò loro: voi agirete nel timore del Signore, con fedeltà e con cuore integro. Su ogni causa che vi verrà presentata da parte dei vostri fratelli, che abitano nelle loro città, si tratti di omicidio o di una questione che riguarda la legge, o un comandamento, o statuto o decreti, istruiteli, in modo che non si mettano in condizione di colpa davanti al Signore, e il suo sdegno non si riversi su di voi e sui vostri fratelli. Agite così e non diventerete colpevoli. Seconda Corinzi 19:4-10. Quando un giudice si corrompe, commette un gravissimo peccato dinanzi al suo Signore. Con la sua corruzione mostra al mondo un falso Dio e Signore. Lui deve odiare l'iniquità come Dio la odia. Deve amare la giustizia come Dio la ama. Oggi noi tutti non presentiamo al mondo un Dio senza alcuna giustizia? Non diciamo che presso di Lui bene e male producono lo stesso frutto di vita eterna? Non stiamo insegnando che a nulla serve essere giusti, perché alla fine Lui farà trionfare la sua misericordia? Oggi è questo falso Dio da noi annunciato che sta conducendo il mondo ad un disastro così grande da non trovare nulla di simile in tutti gli annali della storia. Neanche al tempo del diluvio si era giunti a tanto. Oggi tutto deve iniziare dall'annuncio del vero Dio, del vero Signore e Creatore dell'uomo. Oggi tutto deve iniziare dalla predicazione del vero Cristo Gesù. Leggiamo Atti 5, 14, 15, 21, 24. Cercate il bene e non il male se volete vivere. E solo così il Signore Dio degli eserciti sarà con voi come voi dite. Odiate il male e amate il bene e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite l'olocausto, io non gradisco le vostre offerte e le vittime grasse come pacificazioni io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto come le acque scorre il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Il culto che si celebra nel Tempio deve essere lode e benedizione a quel Dio che si ama in verità e secondo giustizia. Lodare e benedire un falso Dio a nulla serve. Quando si loda e si benedice un falso Dio, quando si loda e si benedice un Dio che giustifica il male, un Dio che non fa alcuna distinzione tra il bene e il male. Quando si loda e si benedice un Dio che copre il male, che si compie, concedendo il perdono senza conversione e senza pentimento. L'adorazione di un falso Dio è la causa di tutti i mali che sorgono nel mondo. Oggi noi ci stiamo trasformando tutti in adoratori di un falso Dio dal momento che lo abbiamo privato di ogni sua verità. Anche di Cristo Gesù abbiamo oggi privato il nostro Dio. Ecco il culto che il Signore ama, piuttosto come le acque scorre il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Cosa sono il diritto e la giustizia? L'obbedienza ad ogni comando dato dal Signore ai figli del suo popolo. Anche il discernimento attraverso le falsità, giustizia e ingiustizia, vera adorazione e falso culto è il comando dato dal Signore. Il Signore parola ad Aronne dicendo: non bevete vino o bevande inebrianti, né tu, né i tuoi figli, quando dovete entrare nella tenda del convegno, perché non moriate. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione. Questo perché possiate distinguere ciò che è santo da ciò che è profano, e ciò che è impuro da ciò che è puro, e possiate insegnare agli israeliti tutte le leggi che il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè, Levitico 10, 8, 11. L'obbedienza è il solo culto che il Signore ama. Gesù si è fatto obbedienza al Padre fino alla morte e in verità morte di croce. Lettura del Vangelo. Gesù è venuto per distruggere il regno di Satana. Come si distrugge questo regno di tenebre? Falsità, inganno, vizio, peccato, strappando le anime in esso prigioniere e conducendole nel regno di Dio. Anima per anima, persona per persona, cuore per cuore. Qual è la via perché questo avvenga? La via è una sola, la predicazione del Vangelo e l'invito alla conversione a Cristo Gesù per essere salvati. Senza predicazione del Vangelo e senza invito alla conversione mai si potrà condurre un'anima nel Regno di Dio. Poiché la conversione è scelta dalla volontà di ogni singola persona, nessuno si può convertire per un altro. Ognuno è responsabile dinanzi a Dio della sua vita e della sua morte. Agli apostoli del Signore la responsabilità di annunciare in pienezza di verità il Vangelo. Ad ogni singola persona la responsabilità dell'accoglienza o del rifiuto della parola ascoltata. Chi crederà sarà battezzato e sarà salvato. Chi non crederà sarà condannato. Ogni predicatore del Vangelo sempre dovrà sentire lo stesso grido ascoltato da Gesù e che proviene da Satana. Ed è così mise da gridare: che cosa vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? Tu, predicatore della parola, sei venuto a tormentarci, sei venuto a rovinarci, sei venuto a distruggere il nostro regno. A nulla serve la missione degli apostoli e di quanti in comunione gerarchica con essi esercitano il mistero dell'annuncio del Vangelo, se il regno di Satana non viene distrutto. Porta le anime nel regno di Dio è il fine di ogni missione del corpo di Cristo. Il fine è solo questo, ogni altra cosa che si fa è un mezzo perché si raggiunga questo fine. Leggiamo il testo di Matteo 8, 28, 34. Giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro, erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco si mise a gridare: che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo: se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci. Ed egli disse loro: andate. Ed ecco uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono ed entrati in città raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città loro uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Quanto vale un'anima? Di certo molto di più che 2000 porci. Se per la salvezza di un uomo si devono perdere 2000 porci, che si perdono pure. Quanto vale un'anima? Un'anima vale quanto vale la figlia del figlio, quanto vale la vita del figlio del padre, che si è fatto carne e per la sua salvezza si è lasciato crocifiggere. Un'anima vale quanto vale Dio. Tutto il mondo non vale un'anima. Per la salvezza di un'anima vale la pena perdere tutto il mondo. Questa verità oggi non è la nostra verità. Significa che vi è una caduta della rete fede. Ma cosa succede? Gesù sceglie la salvezza di 2 anime, lasciando che si perdano 2000 porci, e subito viene pregato perché si allontana dal loro territorio. Rileggiamo quanto è accaduto. Tutta la città loro uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Neanche oggi l'agire dell'uomo è scambiato. O Gesù non è invitato a lasciare il nostro territorio? Neanche può venire nel nostro territorio. Infatti non si parla più di Lui, Lui non viene più annunciato. La conversione a Lui e alla Sua parola non viene più predicata. Il cristiano è cristiano perché cammina dietro Cristo Gesù, il suo pastore, il pastore della sua anima. Gesù è il pastore che dovrà condurre ogni uomo al Padre suo. Un cristiano senza Cristo non può portare questo nome. la Madre di Dio ci aiuti perché il cristiano sia degno del nome che porta. Angeli e santi intercedono. Amen.